Comunque, Mautino, secondo me fucsia a chiazze quella maglietta era molto più bella.
Certo, perché non dovevi metterla tu.
Forse sì, però diamo un po' di contesto a chi ci sta ascoltando. Intanto benvenute, allora, benvenuti.
Benvenuti e benvenute. Allora, avevo una maglietta bianca. Sì. Che ho messo a lavare in candeggina, non perché io metta normalmente le cose a mollo in candeggina, ma avevo fatto un corso di cucina particolarmente intensivo ed
un
era
un po' aggressivo,
esatto,
okay.
Tutta l'ercia lurida, e quindi l'ho messa in candeggina dicendo è bianca, no? Candeggina,
anche tu
va
che
bene.
Vai a cucinare con la maglietta bianca, diciamo.
Vabbè, come gli chef hanno la divisa giusto, bianca, certo. Comunque non divaghiamo. E appena l'ho immersa nella bacinella con sì. La candeggina diluita, ho visto svilupparsi un colore fucsia con appunto delle macchie, delle chiazze, ma un fucsia bellissimo, peccato che non fosse uniforme, quindi era proprio queste chiazze.
E quindi queste chiazze da cosa erano state causate? Non certo dalla candeggina in sé, ma no. Da qualcosa che c'era sulla maglietta, immagino.
Eh sì, dalla reazione tra la candeggina e alcune componenti delle creme solari, perché avevo anche abbondato con la crema solare, visto che sono stata all'aperto, esatto, e quindi si sviluppa questa reazione tra alcuni filtri e la candeggina, per cui si sviluppa un colore rosa bellissimo.
E quindi Mautino, maglietta da buttare?
Allora, in una situazione normale sì, io sì, invece ho mandato un messaggio a Dario Bressanini.
Giusto, il supereroe del perborato.
Con una foto di questo disastro. E gli ho detto, cosa faccio? E Dario mi ha detto, hai il mio libro, leggilo.
Ah beh certo, quindi La scienza delle pulizie, che è un must per chi fa pulizia in casa.
Allora ho aperto il libro, l'ho cercato, non mi ha neanche detto la pagina in cui trovarlo, comunque alla fine sono andata, ho trovato la sezione dedicata alle macchie prodotte dalla candeggina, perché effettivamente la candeggina può reagire con diverse sostanze, c'era proprio scritto che in presenza di crema solare può dare questo colore molto rosa e c'era un elenco di operazioni da fare per cercare di togliere questa macchia, ovviamente partendo dalla maglietta già bagnata, ecco, insomma, non l'ho lasciata asciugare.
E quindi come hai fatto? Perché se lo chiedo a Dario Bressanini mi risponde comprati anche tu il libro.
Allora, in sostanza ho messo la maglietta in un nuovo bagno, quindi ho svuotato la bacinella, l'ho riempita d'acqua, ci ho messo dentro un detersivo, io non avevo un detersivo, avevo uno shampoo con la betaina, che è un tensioattivo che si usa come ammorbidente oppure come balsamo nel caso dei capelli e che aiuta ad ammorbidire evidentemente le fibre, non lo so, in qualche modo farà una controreazione di qualche tipo, per cui l'ho lasciata lì a mollo un giorno intero senza andare a guardare perché non volevo influenzare, un po' come negli esperimenti di meccanica quantistica, no? L'esperimento.
O quando devi far bollire l'acqua per la pasta. Se la guardi
ci mette di più, si sa. E quindi alla fine sono andata lì, l'ho tolta da questo bagno, l'ho rimessa in lavatrice, perché poi lui diceva anche di fare un altro lavaggio in lavatrice con il detersivo qualsiasi che uso sempre, l'ho tirata fuori e bianca.
Bianca, a posto. Quindi non avete una scusa neanche sul fatto che poi vi si rovinano le magliette per non usare la crema solare. L'importante è avere poi dei detergenti con betaina per portare via le tracce.
Sì, oppure non metterla in candeggina.
Oppure
quindi
non metterla in candeggina. Però adesso ci siamo dilungati davvero tanto e dobbiamo fare la puntata.
Eh sì, intanto oggi parliamo di neuroni in crescita, di palette nere il ritorno e di gatti che dormono. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Per lungo tempo si è ritenuto che il cervello adulto fosse incapace di generare dei nuovi neuroni. Sarà capitato anche a voi di sentir dire che nasciamo con un certo numero di neuroni e non possiamo far altro che perderceli per strada man mano che invecchiamo.
Ecco, questo è stato un dogma, chiamato proprio così, delle neuroscienze per decenni, anzi in realtà per più di un secolo. Oggi le cose sono cambiate, ci sono dei forti indizi che quella dote iniziale di neuroni possa essere integrata anche negli adulti, anche negli esseri umani.
Ed è una scoperta importante che poi ha generato titoli audaci sui giornali che magari avete anche intercettato in questi giorni. Lo studio di cui stiamo parlando è stato pubblicato pochi giorni fa sulla rivista Science ed è a cura del gruppo svedese dell'Istituto Karolinska di Stoccolma, che è guidato da Jonas Friesen e i cui due principali autori sono Dumitru Jonut e la nostra Marta Paterlini.
c'è un po' di Italia su Science, possiamo
esatto.
dire.
Anzi, possiamo dire ancora di più, possiamo essere più arditi e dire che c'è un po' di ci vuole una scienza su Science, visto che Marta Paterlini è una nostra fedele ascoltatrice, quindi poi l'abbiamo anche chiesto di aiutarci a comprendere lo studio e tra poco sentiremo anche la sua versione. Però prima dobbiamo fare un po' di contesto, perché sapete che non ci piace fare quelli che dicono uno studio dice che è finita lì. Uno studio, come vi diciamo sempre, non fa primavera, e poi questo in particolare si inserisce in un settore non solo ricchissimo e fecondo, ma nel quale ci sono ancora moltissime domande aperte.
E quindi partiamo dalle origini, come è nostro solito. Il primo a formulare quel dogma di cui parlavamo prima nell'Ottocento è stato il grande scienziato italiano Giulio Bizzozzero, che aveva suddiviso i tessuti biologici, insomma quelli che ci compongono, sulla base della loro capacità di rigenerarsi. Ai due estremi aveva messo da una parte il sangue, che si rigenera molto, e dall'altra il cervello, che invece per Bizzozzero, sulla base dei dati che aveva a disposizione all'epoca, non si rigenerava per niente. A sostegno di quella posizione sarebbe arrivato poco dopo un altro asso delle neuroscienze, grande scienziato premio Nobel, lo spagnolo Santiago Ramón y Cajal, che è famoso per i suoi disegni commoventi, fammelo dire, vignetti di neuroni al microscopio, fatti in un periodo in cui non è che esistevano le macchine fotografiche da attaccare ai microscopi, e quindi lui si metteva lì, li disegnava, cioè cercateli su Google, le tavole di Cajal sono veramente delle opere d'arte.
Motino, stai un filo divagando, devo dire.
Ho capito, va bene, però tu ti commuovi quando vedi le immagini che arrivano dai telescopi,
sì.
E alla fine, Mignetti, se tu ci pensi, l'immensità del cosmo,
sì.
con le stelle, i pianeti, le nebulose, non è poi così diversa, no? Per fascinazione dall'immensità del cervello, con i neuroni, la glia, gli impulsi elettrici.
È vero, è vero. Poi in certi cervelli ci sono i buchi neri. Comunque,
ecco.
Torniamo sui piedi per terra. Cajal, nelle sue osservazioni al microscopio, aveva notato che, a differenza di altre cellule, i neuroni non mostravano divisioni mitotiche, cioè quando una cellula madre, chiamiamola così, si divide dando origine a due nuove cellule figlie. Cajal non era riuscito nemmeno a vedere forme transitorie tra cellule immature e mature. Vedeva solo dei neuroni già fatti e formati, quindi già adulti, senza vedere come invece si vedeva in altri tessuti delle cellule neonate oppure, diciamo, adolescenti. Quindi Cajal aveva concluso che Bizzozzero in effetti avesse ragione, i neuroni erano quelli, punto e basta.
E con questi due assi dalla parte del dogma, questa posizione per cui i neuroni sono sempre quella cosa lì, quelli con cui nasciamo e che possiamo solo perdere, è rimasta poi pressoché intoccabile fino agli anni 60 del secolo scorso, quando Joseph Oldman, che lavorava all'MIT di Boston, il Massachusetts Institute of Technology, scoprì che i neuroni dei roditori potevano e come proliferare. Aveva pubblicato su Nature, che, come vi diciamo spesso, è una delle riviste più prestigiose al mondo, però per motivi vari, anche proprio di politica interna dell'istituto, il suo lavoro non era stato considerato sufficiente a mettere in crisi il dogma.
E furono necessari altri 30 anni perché poi finalmente questo dogma venisse smontato e distrutto. Nella scienza, e poi in particolare nella biologia, i dogmi non fanno mai una buona fine,
no.
Questo lo dobbiamo dire. Negli anni 90 diversi gruppi di ricerca guidati da scienziate e scienziati, che poi sono anche diventati protagonisti del dibattito di cui parliamo oggi, dimostrarono finalmente in modo inequivocabile che la cosiddetta neurogenesi, quindi la formazione di nuovi neuroni, può avvenire nell'animale adulto, soprattutto nei roditori che hanno un cervello decisamente plastico.
La neurogenesi nei mammiferi è limitata a due aree: il bulbo olfattivo, che si occupa di integrare e poi di trasmettere i segnali sensoriali dell'olfatto e che poi, soprattutto nei roditori, è uno strumento fondamentale di interazione con il mondo. L'altra area di neurogenesi adulta è l'ippocampo, la regione cruciale per la memoria in generale e poi quella spaziale e associativa nello specifico. Con questi due termini si intendono quelle cose per cui vedo un oggetto, una Madeleine, e richiamo un ricordo, oppure riesco a muovermi in uno spazio perché appunto ho dei punti di riferimento, dei ricordi, insomma, quindi proprio spaziale associativa, sono quasi didascalici, no? Nella loro definizione. In queste aree, quindi nel bulbo olfattivo e nell'ippocampo, nei roditori e anche in altri mammiferi, ci sono delle nicchie di cellule staminali e, come vi abbiamo raccontato più volte, le cellule staminali possono dare origine a cellule diverse. Sono in sostanza una sorta di riserva che si mantiene lì attiva in attesa di differenziarsi e di andare poi a integrare, a sostituire le cellule adulte che man mano muoiono. In questo caso si parla di cellule staminali neurali perché possono dare origine ai neuroni. La scoperta dell'esistenza di queste nicchie di cellule staminali ha di fatto aperto un nuovo settore di ricerca che in pochissimo tempo è diventato enorme. E qui, Megnetti, ti faccio un esempio personale.
Vabbè, se personale, quindi adesso tirerei fuori la storia che hai un dottorato in neuroscienze, no? Del resto lo dice sempre Mautino appena può.
Vabbè, capito, con tutta la fatica che ho fatto
ma certo,
per conseguirlo. E quindi, diciamo che questa volta ha più senso di altre, perché il mio dottorato e poi anche la tesi di laurea che avevo fatto prima, li avevo fatti proprio sulla neurogenesi, quindi sulla nascita di nuovi neuroni nel bulbo olfattivo dei roditori.
E vedi, tutto si tiene.
Esatto. Quindi parliamo dei primi anni 2000 ormai, quindi meno di una decina di anni dopo la distruzione del dogma, però in quel periodo ridotto, quindi appunto in 10 anni, ricordo che era già stata prodotta una quantità di letteratura, quindi di studi pubblicati, tale da sommergere una giovane tesista e dottoranda qual ero, che appunto ho passato un sacco di tempo a cercare di leggere tutto, non riuscendoci perché era diventato veramente troppo.
Che vertigine.
La motivazione di un tale successo era data dalla speranza e quindi dai finanziamenti che sono sempre collegati alla speranza che la conoscenza dei meccanismi della rigenerazione nervosa potesse aiutare nella cura di quelle condizioni che provocano una perdita di neuroni, dall'invecchiamento alle malattie neurodegenerative, ai traumi, agli ictus.
E la neurogenesi si inserisce nel settore più ampio della cosiddetta plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di adattarsi in funzione agli stimoli che riceve. In sostanza, ognuno di noi nasce con un cervello che ha una struttura determinata dalla genetica, da lì non si scappa. Però nel momento in cui iniziamo a interagire poi con il mondo esterno, quindi in realtà già a partire dalla gestazione, beh, allora il cervello cambia, si plasma, stabilisce delle nuove connessioni, esprime alcuni geni e ne spegne altri, aumenta o diminuisce le comunicazioni fra le cellule e via via ci rende poi diversi, ci rende quello che siamo. La generazione di nuovi neuroni è un pezzetto di questo sistema plastico e la plasticità raggiunge il suo picco durante i periodi critici dello sviluppo, che sono l'infanzia e l'adolescenza, e poi via via inizia a declinare nel corso della vita. Tuttavia, per quanto sia ridotta, permane una capacità adattiva anche in età adulta, anche negli esseri umani. Però di quanto, come la misuri e soprattutto poi di che plasticità stiamo parlando? Negli esseri umani si formano solo nuove connessioni oppure c'è effettivamente la neurogenesi, cioè si formano anche nuovi neuroni come avviene in altri animali?
Nel corso degli ultimi decenni si sono sviluppate due correnti di pensiero nelle neuroscienze. Possiamo dire per una volta che la scienza è divisa. Ci sono da una parte quelli che sostengono che la neurogenesi negli esseri umani adulti ci sia e quelli che invece sostengono che non ci sia. Queste due correnti sono però unite dalla considerazione che se la neurogenesi c'è, allora bisogna andare a cercarla nell'ippocampo, proprio quella regione che si occupa di gestire la memoria. I topi e i roditori in generale hanno un olfatto sviluppatissimo, lo usano come senso principale, molto più di vista e di udito, motivo per cui lo studio della neurogenesi nei topi e nei roditori si concentra sullo studio proprio dei bulbi olfattivi. Se noi facciamo annusare degli odori nuovi ai topi, una mia collega faceva proprio questo, ogni giorno si metteva lì un odore nuovo, aveva uno di quegli infusori per il tè, ci metteva dentro la cannella un giorno, un altro giorno lo zenzero e i topi annusavano. Poi se noi andiamo a contare proprio i neuroni, vediamo che nei bulbi olfattivi spuntano dei neuroni nuovi sviluppati proprio a partire dalle cellule staminali in risposta agli stimoli. Quindi i topi e i roditori in generale hanno una plasticità incredibile. Noi esseri umani diamo meno peso all'olfatto e quindi i nostri bulbi olfattivi sono un po' striminziti, sono lì piccolini e quindi è molto meglio l'ippocampo da studiare.
Ed alcuni studi effettuati negli anni passati si erano viste delle forme giovani di neuroni che i ricercatori del fronte non neurogenesi, li chiamiamo ovviamente scherzosamente così e speriamo che non si offendano, spiegavano con l'ipotesi che si trattasse di neuroni già presenti durante lo sviluppo embrionale, però tenuti in una sorta di forma quiescente, no? Un po' come dei seminire, le hanno addormentata, pronta a svegliarsi a un certo punto della vita. Quello che avrebbe potuto convincerli, ma vedremo se poi è stato così, era la scoperta di una riserva più o meno grande di cellule che fossero in grado di generare poi i neuroni, no? Delle cellule progenitrici.
Esatto, e qui arriviamo allo studio pubblicato nei giorni scorsi su Science che dice di aver fatto proprio questo. Ascoltiamolo proprio dalle parole di Marta Paterlini che lo ha firmato.
Per scoprirlo abbiamo analizzato quasi 500.000 di nuclei singoli di neuroni provenienti da persone da pochi giorni di vita a 78 anni. E abbiamo visto che queste cellule chiamate neuroprogenitori, nel momento della divisione, le abbiamo trovate anche negli adolescenti e negli adulti.
E Marta e Paterlini e i suoi colleghi hanno cercato di capire come sono nati questi neuroni. Paterlini e il suo gruppo di ricerca hanno sfruttato una nuova combinazione di tecniche per esaminare i neuroni immaturi e le cellule progenitrici neurali negli ippocampi di cervelli donati dopo la morte sia di bambini piccoli, sia di adolescenti, sia di adulti.
L'abbiamo fatto su un totale di 34 ippocampi grazie alla combinazione di diverse tecnologie, tra cui il sequenziamento dell'RNA a singolo nucleo con l'aiuto di un algoritmo di machine learning e la visualizzazione tramite tecniche di biologia spaziale, non nel senso dello spazio che piace a Magnetti, ma spaziale nel senso che si può avere la posizione esatta del tessuto di interesse in cui si visualizzano con dei puntini colorati i geni, per cui si ha una visualizzazione dei geni nel contesto del tessuto e delle cellule.
Magnetti, ti prendono in giro anche a Stoccolma.
È così, poi mi daranno un Nobel però.
Certo. Comunque, usando tutte queste tecniche estremamente complicate, i ricercatori sono riusciti a individuare una sorta di impronta digitale molecolare di queste cellule progenitrici e a identificarle in pressoché tutti gli ippocampi analizzati, con una variabilità che potrebbe spiegarsi con quei discorsi proprio sulle interazioni con l'ambiente che facevamo prima. Ma sentiamo ancora Marta Paterlini.
Può essere innanzitutto una questione sperimentale, però questa variabilità ci apre nuove prospettive di ricerca, capire se fattori intrinseci o estrinseci possono esistere come condizioni neurologiche o ambientali e se queste possono modulare la neurogenesi nell'adulto. Per esempio, da studi fatti sui roditori si sa che all'allenamento, il training, aumenta neurogenesi. Oppure sempre dei roditori si sa che gli antidepressivi aumentano la neurogenesi.
L'esempio del topo che annusa gli odori e produce nuovi neuroni che facevi prima tu, in effetti va poi in questa direzione che ci stava anche raccontando Paterlini. Si sa in generale che ci sono elementi che favoriscono la neurogenesi nei mammiferi, come per esempio l'arricchimento sociale, l'esercizio fisico e l'apprendimento, mentre ce ne sono altri che la riducono, come lo stress, l'obesità, il consumo di alcol e di alcune sostanze stupefacenti e ovviamente l'invecchiamento.
Scoprire se questi fenomeni e queste influenze si verificano anche negli esseri umani apre sicuramente nuove prospettive, non solo di ricerca, ma anche comportamentali e terapeutiche, facendo poi sempre attenzione a non correre a vendere la speranza. Ogni volta che noi aggiungiamo una tessera in quel puzzle della conoscenza scientifica di cui vi parliamo spesso, si aprono nuove domande, no? E questo è il vero bello della ricerca, andare oltre, spostare sempre un po' più in là i confini della conoscenza. E quindi, se la scoperta del gruppo svedese verrà consolidata da altri studi, bisognerà capire se questi nuovi neuroni si integrano nel cervello, quindi si assumono poi di fatto una funzione, cioè se fanno qualcosa, ma anche poi come lo fanno e quali stimoli li guidano, prima di capire se si possono dare stimoli per cercare di farli andare da qualche altra parte o di fargli fare qualcosa. Insomma, siamo ancora in una fase in cui le domande sono più delle risposte.
Come sempre poi nella scienza, e quindi chissà che poi da quel filone di ricerca nato negli anni 90, non ne nascano tanti altri.
Abbiamo un aggiornamento sull'annosa questione delle palette di plastica nere.
Adesso annosa mi sembra un po' eccessivo, forse.
Mignetti, allora, ha occupato le pagine dei giornali, sì, le bacheche dei nostri social.
Da più di un anno?
Almeno per settimane, diciamo. Okay. Però più che altro è diventato uno dei tanti esempi che poi corroborano l'idea che non ci si possa fidare, che siamo continuamente minacciati dai pericoli, eccetera. Sì. E l'aggiornamento è questo. Gli autori di uno studio che era diventato virale con titoli accattivanti che invitavano le persone a buttare via tutti gli utensili in plastica nera hanno corretto il loro lavoro per la seconda volta.
Ecco, Lili, e in effetti se n'era parlato tanto e, se vi ricorderete, lo avevamo fatto appunto anche noi, spiegando in sostanza che le palette potevamo continuare a usarle in serenità. E in quell'occasione avevamo lanciato l'idea di un bingo dell'allarmismo, no? Da usare ogni volta che si incontrano articoli o contenuti di tipo allarmistico. Mautino, hai già fatto tombola?
Più volte. Il nostro bingo però purtroppo non è andato virale, stranamente.
No.
Sempre così. Spegni gli allarmi e non vieni mai ripagato quanto invece quelli che li lanciano. Comunque, andiamo avanti, non lamentiamoci, almeno non con voi, facciamolo in privato nei nostri armadi. Vi avevamo raccontato che questo studio che tutti stavano citando era stato condotto da un'associazione ambientalista che ha base a Seattle negli Stati Uniti, che però ha un'agenda molto precisa volta a promulgare leggi che vietino l'uso di determinati prodotti chimici. L'associazione aveva fatto un'indagine a campione su un certo numero di prodotti nei quali aveva scoperto la presenza di ritardanti di fiamma, cioè di sostanze chimiche che derivano da un non corretto trattamento della plastica riciclata da cui sono originati.
E nel nostro racconto vi avevamo detto che il punto vero della debolezza di quello studio era legato alle quantità in gioco, perché la rilevazione della semplice presenza non è poi indicativa del rischio che effettivamente si corre. E questi studi, volti a ottenere dei risultati comunicativi o politici, puntano sempre molto sulla presenza e sempre molto poco sulle quantità, che una volta misurate si scoprono essere inferiori ai limiti stabiliti dagli enti sanitari per la sicurezza. Quello studio però sembrava mostrare valori superiori alla soglia di sicurezza. Quindi l'allarme era giustificato?
Allora molti chimici si sono interessati alla faccenda e si sono messi a fare i conti. Lo ha fatto Joe Schwartz della McGill University di Montreal in Canada, che è anche uno dei più noti divulgatori del pianeta, possiamo dirlo, ma lo aveva fatto anche qui da noi Ruggero Rollini, chimico e divulgatore scientifico, non è ancora tra i più noti, ma magari
diamogli
lo diventerà,
tempo, certo.
Esatto, che aveva raccontato i risultati dei suoi calcoli in un video che trovate sui suoi canali social.
In pratica gli autori dello studio si erano persi uno zero, cioè nel calcolo della dose di riferimento per la sicurezza l'avevano fissata a 42.000 nanogrammi giorno invece che a 420.000 nanogrammi giorno effettivi. Quindi trovavano quantità superiori a quelle considerate sicure perché avevano abbassato di 10 volte la soglia di sicurezza, un po' tipo il salto in alto, no? Siamo capaci tutti a saltare, se invece di mettere l'asticella a 2 metri la mettiamo a 20 centimetri, poi io non so, su di me avrei dei dubbi.
Forse anch'io, vabbè. Comunque, la segnalazione di questo errore da parte di Rollini e di altri aveva portato a una prima correzione dell'articolo. Gli autori avevano corretto e però avevano risposto che comunque, e qui li citiamo testualmente, questo errore di calcolo non influisce sulla conclusione generale dell'articolo. In realtà influiva, come trattandosi
certo,
di una soglia, no? E comunque la storia non è finita lì, perché sono arrivate nel frattempo altre critiche che hanno portato ad altre correzioni, l'ultima appunto del 3 luglio, che rispondeva a una critica particolare. In pratica una delle formule utilizzate dagli autori per stimare l'esposizione a uno di questi ritardanti di fiamma è stata interpretata male.
Su questo non entriamo nello specifico tecnico, però anche in questo caso gli autori si sono difesi dicendo che comunque si trattava solamente di un esempio che non rientrava negli obiettivi di ricerca principali o nei metodi dello studio. Quindi abbiamo una soglia che non è rilevante e un'esposizione che è solo un esempio. Diciamo che quantomeno si tratta di indizi che non si tratti di uno studio serio o quantomeno molto solido, tant'è che poi alcuni scienziati hanno chiesto alla rivista di ritirare la pubblicazione stessa di questo studio.
Il sito Retraction Watch, che si occupa di tenere traccia proprio delle correzioni e dei ritiri degli studi, ha aggiunto un ulteriore elemento a questa faccenda già di per sé triste. Nel 2024 quella rivista che ha pubblicato lo studio sugli utensili neri ha pubblicato più di 60 dichiarazioni di preoccupazione, si chiamano proprio così, e sono delle situazioni simili a questa in cui gli scienziati lettori mettono in dubbio i risultati degli studi e, oltre a queste, ha ritirato 34 studi, quindi diciamo che gli autori dell'associazione ambientalista hanno scelto per la pubblicazione del loro studio una rivista che non brilla per rigore.
Ora, di fronte a una situazione come questa ci si può immaginare che i media che hanno pubblicato l'allarme poi pubblichino anche l'aggiornamento, no? Per informare i loro lettori che nel frattempo magari si sono messi lì, hanno fatto incetta di tutte le palette nere che avevano in casa e le hanno buttate. Lo faranno questi giornali? Probabilmente no, anche perché queste notizie appunto poi circolano di meno, le smentite come al solito, però speriamo che questa storia aiuti a capire che prima di lanciare un allarme bisogna essere sicuri che l'allarme ci sia davvero, se no è la solita storia di Pierino e il lupo.
Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Vieni al quarto piano, è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta.
Ah, Magnetti, che bello, eh? Mamma mia, com'è successo che abbiamo messo una bella canzone nel nostro podcast? Noi siamo famosi per quelle playlist tragiche.
Effettivamente è una singolarità, però Alice guarda i gatti ed effettivamente di loro dobbiamo parlare, o meglio dobbiamo parlare di come dormono.
Già, come dormono i gatti? Allora, lo sappiamo più o meno tutti, si sdraiano su un fianco un po' appallottolati e poi si fanno ore e ore di sonno. I gatti domestici dormono in media tra le 12 e le 16 ore al giorno, quasi sempre con dormite che non sono troppo lunghe e sono intervallate da periodi di veglia in cui in genere vanno a mangiare. Però su come dormono i gatti si può andare giù ancora più verticali e nel dettaglio, se ti occupi ovviamente di ricerca scientifica.
E infatti un gruppo di ricerca fra Germania, Svizzera, Italia, Turchia e Canada ha analizzato centinaia di video che mostravano altrettanti gatti che si facevano delle belle dormite e a un certo punto hanno notato una cosa, cioè la maggior parte di questi gatti dormiva sempre sullo stesso fianco, cioè sul fianco sinistro. Era un caso o c'era qualcosa dietro?
Io questi me li vedo. Cosa fai? Sto lavorando.
Guardo i gatti.
Guardano i gatti. Video di gatti. Comunque, per la precisione, scrive il gruppo di ricerca nello studio che ha pubblicato su Current Biology, il 65,1% dei gatti osservati preferiva dormire sulla parte sinistra rispetto alla destra. Che in due casi su tre i gatti dormano sul fianco sinistro è un dato, diciamo così, rilevante, anche considerando il fatto che è un'abitudine che viene mantenuta in uno stato di vulnerabilità. I gatti sono dei predatori, però sono anche prede, quindi il fatto di dormire così tanto li espone a qualche rischio in natura, ovviamente meno nel caso dei gatti domestici che non vengono mai lasciati liberi.
Eh sì, quelli al massimo rischiano di tirarsi addosso l'asta delle tende, ma mentre non dormono, ovviamente. Allora, il gruppo di ricerca ha ipotizzato che questa preferenza per il lato sinistro sia legata alla possibilità di avere una migliore visuale di cosa succede a sinistra nel campo visivo, quindi più vicino al suolo, visto che i gatti tengono la testa inclinata da quella parte, appunto, mentre stanno dormendo. Il campo visivo sinistro è gestito per gran parte dall'emisfero destro del cervello e secondo l'ipotesi che è stata formulata nello studio, questo è anche poi tarato per agire più velocemente ai pericoli, ma anche ad altri stimoli importanti come quelli legati alla possibilità di trasformare in cibo qualche preda.
Secondo il gruppo di ricerca, il modo in cui dormono i gatti, preferendo appunto il lato sinistro, potrebbe quindi essere legato alle asimmetrie emisferiche, quindi alla specializzazione, chiamiamola così, dei due emisferi cerebrali a svolgere determinati compiti. Se ne parla spesso in riferimento agli esseri umani, però è una caratteristica riscontrabile con poi molti limiti in diversi animali, compresi i gatti e i cani, che per esempio mostrano una preferenza per una zampa quando devono interagire agire con certi oggetti oppure con il cibo. Avere un cervello fatto in questo modo, quindi lateralizzato, permette di aumentare e ottimizzare la velocità di elaborazione dei segnali e anche la loro traduzione in reazioni motorie, cosa che torna utile in presenza di particolari minacce.
Sempre nello studio, il gruppo di ricerca ricorda che l'emisfero destro è noto per essere più abile nell'elaborazione degli stimoli legati ai pericoli e il campo visivo sinistro nei gatti quindi offre un vantaggio nel reagire a un predatore che diventa visibile da quel lato, perché le informazioni da questo campo visivo vengono poi elaborate proprio dall'emisfero destro. E inoltre poi questo emisfero è dominante per l'attenzione spaziale e ha delle strutture per elaborare la paura in risposta a una minaccia.
Nello studio il gruppo di ricerca ipotizza quindi che la preferenza per il fianco sinistro durante le dormite dei gatti possa essere stata condizionata nel corso dell'evoluzione proprio dall'emergere di queste asimmetrie emisferiche. È un'ipotesi interessante, però non possono essere esclusi altri fattori ed è importante dirlo. C'è anche poi una questione legata alla preferenza della zampa. Si stima che un numero quasi uguale di gatti usi di preferenza la zampa sinistra o la destra e questo rende più complicato spiegare come mai 2/3 dei gatti assuma una posizione sul fianco sinistro usando questo dettaglio.
Insomma, anche sulle preferenze dei gatti il dibattito è ancora aperto, in generale su proprio come si comportano i gatti con gli esseri umani, ma come dice De Gregori, tutto questo Alice non lo sa.
Ma tutto questo Alice non lo sa.
Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e a questo punto non ci resta che andarci ad ascoltare un po' di De Gregori, magari fa bene anche ai neuroni.
Sì, soprattutto se lo ascolti ai live, dove devi cercare di capire qual è la canzone che sta cantando, lì attività cerebrale proprio a manetta.
Dissing di Mautino con De Gregori, questa è la cosa che possiamo portarci a casa.
Ho molti amici De Gregori.
Come sempre vi ricordiamo che potete scrivere a ciuolonascienza@chiocciolalpost.it per critiche, suggerimenti, consigli e anche per fare le vostre domande e vi ricordiamo anche che le puntate di Ciuolonascienza, che sono per le persone abbonate al post, possono anche essere regalate da chi è abbonato o abbonata al post. Basta usare l'iconcina con il pacchetto regalo, seguire le istruzioni e potete condividere questi episodi.
E vi ricordiamo anche di attivare le notifiche, quindi schiacciate il tastino apposito in modo che quando esce la puntata vi compare la notifica sulla vostra schermata del telefono.
Esatto, e così Gianni Barlassina sarà contentissimo. Noi intanto ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!